Ciao, sono Manuela e questo è Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che vi segue in qualsiasi distopia, anche quella che state vivendo. Episodio 38. Futuri possibili, le distopie che raccontano la realtà.
Bentornati a Polo Nerd, finalmente abbiamo un altro ritorno. Ciao Giuseppe, intanto.
Ciao Sergio, ciao a tutti e ciao alla nostra ospite, bentornata.
Ciao Manuela, bentornata tra di noi.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutte.
Siamo molto molto contenti. Emanuela è stata, come ben ricorderete, se non lo ricordate, vergognatevi, protagonista e
O
ospite di un
approfittatene e
bel.
recuperate l'episodio.
Tra l'altro, di un bellissimo episodio dedicato a cyborg e robot, lo diciamo noi che è bellissimo perché è bellissimo, e le abbiamo chiesto di tornare per parlare di un nuovo argomento, che sono le distopie. Ma ovviamente, lei deve spiegare perché proprio lei. Quindi, come giustifichi il tuo ritorno, Manuela?
Allora, giustifico il mio ritorno qui perché, beh, intanto anch'io sono nerd, sono appassionata di cinema, serie TV, ne scrivo anche per alcuni giornali e testate online e su carta e ovviamente, insomma, anche di distopia, insomma, mi sono occupata non poco negli ultimi tempi, quindi non so se basta, ma...
Certificazione che non li scegliamo a caso di solito,
Infatti, e se proprio
Giuseppe.
non vi accontentate di questo, ma anzi ve lo suggeriamo, andate ad approfondire sul suo profilo Instagram dove troverete un sacco di bellissime storie e un sacco di bellissimi interventi su argomenti veramente pregnanti e interessanti.
Come al solito, tutti i link li trovate nella pagina ospiti, in cui c'è un bel riquadro dedicato a Manuela, così vedete anche il suo viso e poi potete andare ai link da lì sopra. Ma andiamo secchi sull'argomento. Distopie, Giuseppe, perché distopie? Cosa sono distopie? Di che cavolo stiamo parlando oggi?
Allora, distopie perché intanto? Distopie perché sono sempre più diffuse, sia nelle serie TV che poi sono il prodotto magari mainstream più di rilevanza in questo momento, sia nei libri da più tempo ovviamente, ma anche nei fumetti, è un argomento che ha un seguito di pubblico molto vasto. In realtà non è una cosa recente, assolutamente. Nel momento in cui nasce l'utopia, nasce conseguentemente la distopia. L'utopia è un racconto, diciamo, su un luogo ideale, letteralmente, un non luogo ideale. Nasce, diciamo, con Platone, ma in realtà potremmo trovarne altri. Nel momento in cui viene creata una utopia, automaticamente stai dicendo che la tua è una distopia. Questa proprio la lanciamo così, cioè un
Perfetto. Sì,
posto, un luogo non desiderabile, mettiamolo così.
ok. Come definizione invece proprio nell'ambito, diciamo, narrativo del fantastico, quindi questa è distopia versus
Utopia.
utopia. Invece, Manu, se vogliamo andare a definirla proprio come cosa sono per noi le distopie quando le vediamo nel genere nerd e non. Come la definiresti?
Beh, si tratta appunto di, chiaramente sono narrazioni, le narrazioni distopiche sono infatti narrazioni nel quale normalmente ci sono realtà, appunto, come diceva anche Giuseppe, in quali i personaggi si muovono, appunto, devono affrontare delle sfide molto difficili, a volte anche impossibili, perché magari ci sono società in crisi, ci sono regimi totalitari, scenari post-apocalittici nei casi più estremi. Quindi sono chiaramente delle storie molto spesso molto crude, spaventose, terribili, nei quali chiaramente appunto i personaggi devono fare fronte, insomma, a questo tipo di situazioni e come sappiamo, negli ultimi tempi c'è stato un boom vero e proprio di distopie perché la realtà nostra, il nostro presente, insomma, ha dato
Sì,
parecchio materiale, diciamo così, ecco.
Io dico sempre che mi aspetta. Io sono cresciuto sognando Asimov e mi ritrovo in Dick e altro. Quindi, come dire, mi sento un po' tradito da questo punto di vista. Tra l'altro, il termine distopia spesso e volentieri viene confuso col termine ucronia, che hanno punti di contatto, ma non sono la stessa cosa, no? Perché nel termine distopia noi sostanzialmente stiamo parlando soprattutto di un futuro, raramente parliamo di un presente, un futuro che in qualche modo è la versione peggiore di quello che ci potremmo aspettare, mettiamola in questo modo. Nell'ucronia potrebbe essere anche un presente o addirittura un passato che si differenzia dal nostro presente, dal nostro passato, perché sono successe delle cose differenti. Ovvio che però i legami sono molto stretti, tant'è che spesso e volentieri i due termini non dico che siano intercambiabili, ma ci andiamo vicini, cioè la stessa svastica sul sole, quello che è The Man in the High Castle, quando è uscito in Italia è stato indicato come distopia, anche se si svolgeva per lo più nel passato, quindi sarebbe stata un'ucronia, quindi in linea di massima sono ragionevolmente sovrapponibili. Quindi noi sì, cercheremo di mantenere un po' di distacco, ma potrebbe capitare che nel corso dell'episodio i due termini li utilizziamo non sempre in maniera molto a compartimenti stagni.
Sì, poi ci sono tutte le altre cose che abbiamo messo in scaletta, tipo i what if, che sono anche delle determinazioni ulteriori, cioè l'ucronia non ha necessariamente, mentre la distopia ha quella connotazione negativa che, esatto, di cui parleremo durante tutto il resto dell'episodio, le altre forme invece non necessariamente ce l'hanno. Anzi, qualcuno ha, esatto, addirittura un'accezione positiva.
Esattamente.
L'ucronia può anche essere, cioè, semplicemente una versione alternativa, poi può anche essere a lieto fine, nel senso, il primo esempio che mi viene in mente è quello del film di Tarantino, Bastardi senza gloria, quella è un'ucronia pura, ok? Perché parte da un qualcosa che è successo, un evento storico, ma ne dà un tutt'altro svolgimento, ne propone un altro svolgimento.
Se per questo anche c'era una volta Hollywood,
anche
se per questo anche c'era una volta Hollywood è un'ucronia, non lo si sa fino alla fine, in entrambi i film non lo si sa fino alla fine, quindi abbiamo fatto degli spoileroni per chi non li ha visti, ma sono entrambe ucronie effettivamente, quindi diciamo che Tarantino poi da questo punto di vista si diverte molto in quella direzione, sembra il bambino che dice no, non è andata come volevo io, quindi adesso ve la faccio vedere come sarebbe dovuta andare, che è una cosa che mi piace tantissimo. Ma torniamo alle distopie. Manuela, perché ci attraggono tanto le distopie? Cioè, le distopie sono tante, l'avete detto tutte e due prima, ma di solito, lo sappiamo, viene proposto qualcosa se quel qualcosa ha seguito, difficilmente l'inverso, no? Quindi vuol dire che c'è tanto pubblico per le distopie, in qualche modo siamo tipo mosche al miele, perché?
Allora, io dico che forse bisognerebbe iniziare un po' a usare il passato su. C'era tanto pubblico sulle distopie. Secondo me, anche considerando proprio gli eventi che sono successi, in particolar modo la pandemia, che ha caratterizzato, segnato questo...
Piccolezza!
Così, dettagli. Questo 2020, io credo che... i prossimi mesi, i prossimi anni, in realtà le distopie, non dico che spariranno, però diciamo, secondo me subiranno un rallentamento, anche perché appunto in questi anni ne abbiamo avuto tante, cioè possiamo dire una decina d'anni, se io penso ad esempio a Black Mirror, che è una serie TV, uno degli esempi più alti, più riusciti di serialità, nella serialità e quindi di storia distopica, però c'ha quasi 10 anni, perché era uscita insomma nel 2011, quindi quante volte sentiamo dire, ah, questo sembrava proprio in Black Mirror, a commento dell'ennesima notizia, eccetera. È una serie TV che è entrata tantissimo nel nostro immaginario collettivo, nelle nostre discussioni, nelle nostre chiacchiere, dibattiti. Però io credo che, essendo un genere, appunto, come dicevo, che si è detto tanto, si è esplorato tanto, dalla letteratura al cinema alla serialità in particolar modo, io credo che sia anche un filo un po' saturo. Però perché sono piaciute o comunque piacciono così tanto? Perché molto spesso raccontano tantissimo di noi, perché in casi più, appunto, come dicevo, Black Mirror, ma pensiamo anche a Westworld, parliamo di distopie, di storie chiaramente di un livello molto alto dal punto di vista qualitativo, e che mettono in scena molto spesso sono delle allegorie, non fanno altro che parlare appunto delle nostre paure, dei nostri timori. Le distopie, quelle in particolar modo più riuscite, hanno fatto, penso, un grandissimo lavoro da questo punto di vista, riuscire a cogliere proprio un sentimento anche comune, generale, che negli ultimi anni, insomma, io penso sempre in particolar modo alla serialità, forse il medium che è riuscito più di tutti a rappresentare questo, quindi a trasmettere questo, ma insomma io credo che le distopie abbiano fatto un buon lavoro e abbiano riscosso particolare successo proprio per questo motivo, perché insomma, come molto spesso accade, in maniera anche nonostante si mettano in scena magari anche mondi in realtà molto distanti da noi, appunto pensiamo a The Handmaid's Tale, che è uno dei casi più estremi, e in realtà è una distopia lontanissima ma anche vicinissima, quindi insomma spaventosamente vicinissima. Quindi perché è successo? È successo perché purtroppo ci dicono tanto, ci fanno riflettere tanto queste storie, e a volte ci insegnano anche qualcosa, ci dicono tanto del nostro presente, purtroppo.
Giuseppe, tu?
Sì, è interessante, sarebbe interessante cercare di capire se, come diceva appunto Manuela, questo ridursi anche del successo, perché magari non riescono, per esempio Black Mirror, al di là della questione tecnica magari o dei tipi di narrazione, il tema continua ad essere la distopia ma comincia a perdere appeal anche sul pubblico. Sarebbe interessante capire se la perdita di appeal appunto di questo tipo di prodotto distopico non sia una conseguenza del fatto che quelle distopie in realtà stanno pian piano, comunque alcuni aspetti stanno diventando pian piano realtà, dei topos, quindi penso appunto anche a The Handmaid's Tale, che sembra sia appunto una cosa sia lontana che vicina, eppure nel momento in cui un Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti non sembra più così lontana, ma anzi sembra paurosamente vicina e non vuoi più vederla, cioè l'idea di vederli come prodotti che esorcizzavano la paura, una paura che non era attuale. Nel momento in cui la paura invece diventa tremendamente attuale, presente, quotidiana, perdono un po' magari quell'effetto lì, potrebbe anche essere un...
Beh, sono molto d'accordo, anche perché proprio l'esempio di Handmaid's Tale, secondo me, è estremamente significativo, perché Handmaid's Tale è arrivata in un momento in cui ancora non eravamo in una fase del genere. Non eravamo ancora né in saturazione né in vedere così possibile, cioè c'era ovviamente tutte le distopie, o diciamo quelle fatte bene, hanno una soglia di questo potrebbe accadere, ok? Praticamente tutte, anche perché sennò non riescono ad agganciarci, almeno dal punto di vista emotivo. The Handmaid's Tale aveva un livello abbastanza alto, tant'è che poi ricordiamocelo, comunque nasce da un romanzo che è stato scritto ben parecchio tempo prima. Dopodiché Handmaid's Tale è arrivata, mi sembra, nel 2017, una cosa del genere, perché è nota di colore la recensione con cui io sono entrato in Serial Freaks,
pensa
un po' che roba, quindi sì, stiamo parlando del 2017, forse a inizio dell'anno. E in quel momento ancora ci stava. Diciamo, ci stava nel senso che era ancora una serie che ti mostrava una potenzialità, ma la vedevi ancora lontana. Poi, come hai detto giustamente tu, ha iniziato ad arrivare Trump, ha iniziato ad arrivare... Ma anche in Italia abbiamo iniziato a vedere situazioni che non erano così lontane. E a quel punto quell'ipotesi non è stata più un'ipotesi, è stata una probabilità. Cioè, da possibilità remota è diventata probabilità più o meno alta. E quando succede così, l'effetto di esorcizzazione del timore, di avviso, perché poi alla fine le distopie hanno uno scopo ben preciso, avvisarti che può succedere una cosa se non stai attento. Ma se qualcosa è successo, sta succedendo, non c'è più bisogno dell'avviso, anzi ti sta sbattendo in faccia che sei nella merda, sostanzialmente.
Sì, diciamo anche che se... in quel momento si crea proprio una sorta di cortocircuito da parte del pubblico, sì. E anche proprio un rigetto, nel senso, questo l'ho letto proprio qualche mese fa, al momento a Hollywood si fa proprio fatica a vendere un certo tipo di storie con scenari post-apocalittici o che hanno precisi riferimenti a virus o pandemie.
Pensa quanto è fortunato qualcuno che ha scritto un romanzo in cui c'è anche un virus. Aspetta, fammi pensare chi potrebbe essere.
Ti riferisci a uno dei tre?
Sì, cioè, pensa quale fortuna. Il tempismo. Vai pure avanti, cara. Che fortuna. Vai pure avanti, cara.
Il problema, diciamo che appunto si crea una sorta di rigetto da parte del pubblico che in realtà invece mi inizia a volere tutt'altro. Non vuole più che gli si ricordi costantemente, ehi, guarda che queste cose qui forse non è che devi averne paura, ce l'hai già sotto il naso, è già qui, siamo già qua, ma ha voglia di mari di evasione, di storie di evasione che gli permette, quindi con storie più spensierate, narrazioni più leggere, più, che hanno finali lieti, che è tutto ciò che chiaramente una distopia non offre. Quindi c'è un problema sicuramente di cambio, proprio anche dal punto di vista quindi di mood, di sentimento generale. Dall'altra poi appunto, come dicevo prima, sicuramente essendo un genere ormai particolarmente esplorato, c'è anche proprio una questione di saturazione, di magari non riuscire anche più a creare distopie così innovative che dicono qualcosa di nuovo. Tornando a Westworld, l'ultima stagione, la terza stagione che è andata in onda quest'anno, non è che ha proprio entusiasmato tantissimo, né la critica né il pubblico.
Ah, ma usiamo gli eufemismi? Okay, no, va bene, se vogliamo usare gli eufemismi va bene, basta saperlo. Cioè, penso che, come dire... è fatta abbastanza schifo. Cioè,
ecco, diciamolo. No, allora, nel senso che personalmente lo dico, non sono così negativa, non la boccerei, tra virgolette, in toto. Sicuramente la prima per me rimane the best, ma diciamo che non ha... Mi ricordo che il primo episodio, la premiere, mi era piaciuta in realtà, ma via via si è iniziato un po' a perdere pezzi, anche nello sviluppo dei personaggi e nel tipo di storia raccontata che... offre sempre dei punti di analisi, di riflessione interessanti, secondo me. C'è tutto il discorso del free will, quindi libero arbitrio, siamo liberi, libere, siamo veramente noi che decidiamo. Insomma, ci sono tanti spunti interessantissimi che hanno ancora una volta forte ancoraggio, diciamo, alla realtà e alle nostre ai temi che negli ultimi mesi, negli ultimi anni si sono ampiamente discussi per quanto riguarda appunto dalla privacy alla profilazione dei dati per quanto riguarda i social e via dicendo. Però è anche vero che dal punto di vista proprio dell'intrattenimento, se ci sono delle cose che non funzionano, poi finisce che insomma un po' il pubblico lo perdi, e effettivamente questo è quello che è successo con Westworld, che si è un po' persa, secondo me.
Sì, diciamo che io sono anch'io stato uno di quelli che ha cercato di dare le possibilità per tutta la stagione. Cioè, per tutta la stagione era... sì, c'è questa cosa che non mi piace, ma dai, adesso migliorerà su altre cose. E purtroppo quella adesso migliorerà è arrivato all'ultimo episodio e non è arrivato. Lì il problema è che secondo me c'è stato un perdere la propria natura. Westworld è nata come serie che giocava molto bene sul mondo del parco, sul mondo del free will dei cyborg, sul mondo del... quindi su quell'aspetto particolare. Se tu per due stagioni mi fai una serie che è basata su quello, il cambio di paradigma è rischiosissimo e soprattutto devi essere capace di farlo. Il cambio di paradigma della terza stagione non è stato più, appunto, cyborg, robot, libero arbitro, ma è stato, come dicevi giustamente tu, controllo dei dati, chi, siamo tutti liberi, chi è umano, chi no, ma quel chi è umano, chi no, quando vai in un mondo così ampio, non funziona più così bene, anche perché rischi di contraddire le basi e soprattutto l'aspetto del libero arbitro e del controllo dei dati l'hanno fatto altri meglio.
Vi faccio notare che si riaggancia alla questione di prima, che il passaggio in questa terza stagione da un orizzonte utopico che è quello del parco a un orizzonte distopico che però è molto simile a quello reale alla nostra realtà ha decretato un insuccesso della terza stagione. Quindi si riaggancia anche con questa nota a quello che dicevamo prima. Forse proprio non volevamo, non vogliamo delle storie che raccontino di noi così.
Aggiungiamoci anche una cosa, che se me la trasformi in una serie d'azione e se mi ci aggiunge anche qualche attore vagamente opinabile, come dire, non è che fai proprio un favore alla causa.
Aspetta, di chi parliamo l'attore vagamente opinabile? Potremmo litigare qui.
Diciamo che c'è qualcuno che ha giusto due o tre espressioni, una forse. Non sto parlando di Vincent Cassel. Vincent Cassel mi sta sulle balle, ma non dico che è opinabile come attore. Non l'ho mai sopportato, ma non dico che è opinabile. Ok, ma quindi abbiamo detto che le distopie raccontano di noi, ma c'è anche da dire una cosa: le distopie possono essere due rami molto grossi, uno in cui la distopia fa semplicemente da sfondo, cioè tu usi una distopia perché devi raccontare un qualcosa che non puoi raccontare in quello che è adesso, perché non è reale in questo momento. Poi invece c'è la distopia come cardine narrativo, cioè tutto si incentra sulla differenza. E tra i due, secondo me, c'è un grosso problema di spettro e di potenzialità narrative. Nel senso che se tu la usi come ambientazione, volendo potresti avere una storia che va avanti, non dico in eterno, ma che comunque si amplia, va avanti, si racconta, perché la storia potrebbe essere qualunque. Se la usi come cardine strettamente narrativo, se il gioco è esclusivamente la distopia, prima o poi viene a noia. Prima o poi non è più nulla da dire. E il mio timore è che, ad esempio, The Handmaid's Tale in realtà rientri in questa seconda categoria, giusto per rientrare nei discorsi. Perché tant'è che Handmaid's Tale, per poter continuare a tenere alta l'attenzione, stagione dopo stagione ha dovuto alzare il livello dell'orrore.
Sì.
Perché se no non era sufficiente.
Anche lì, diciamo, anche con The Handmaid's Tale, io lo devo dire, sono un filo indietro, nel senso mi mancano gli ultimi episodi della terza, perché la prima, anche lì, mi era piaciuta molto, moltissimo, tutto un grandissimo successo, riconoscimenti, premi e così via. Sì. Dalla seconda stagione in poi cosa è successo? Si sono distaccati, hanno dovuto superare chiaramente il libro, il romanzo che finiva esattamente, il romanzo di Margaret Atwood, che finiva esattamente dove finiva la prima stagione, quindi con June che veniva, si presumeva, salvata e messa in salvo grazie al, adesso non mi ricordo il personaggio, come si chiamava, il
all'autista.
All'autista, adesso non ricordo il nome. Comunque,
neanch'io.
Finiva lì in sostanza e si faceva poi presumere che nel romanzo, quindi lei fosse riuscita a scappare. Quindi per forza di cose, nel momento in cui la serie ha avuto grande successo, quindi c'è stata una forte spinta a voler proseguire, perché anche lì ancora una volta abbiamo un tipo di distopia che aveva, combaciava, cioè accadeva proprio, usciva proprio nel momento migliore, Perché? Perché Trump si era appena insediato, parliamo di un momento storico che appunto ci siamo ancora dentro, nel quale i diritti delle donne sono praticamente sotto attacco quasi ovunque, soprattutto i diritti dell'autonomia riproduttiva delle donne, quindi tant'è che abbiamo visto tantissime volte un sacco di attiviste femministe scendere in piazza anche in Italia vestite proprio come le ancelle. Certo. Quindi insomma, lì si è creato veramente, lì sono quei casi veramente fortunatissimi di uscire proprio al momento giusto. Però cosa succede? Che nel momento in cui tu devi andare avanti, devi proseguire la storia, una storia che già era molto cruda nella prima stagione, che tra l'altro si era presa già diverse licenze proprio per quanto riguarda la crudeltà. Mi viene in mente un episodio forse dei più difficili, che è quello da vedere, che era quello della mutilazione genitale di Hofglen, sì, cioè l'ex sì. Alexis Bledel, l'ex Rory Gilmore. Quindi quello sì. È uno degli episodi veramente in cui la crudeltà, il livello di crudeltà si alza, era veramente molto alto e non c'era insomma nel libro. Nella seconda stagione, quindi, per portare avanti la narrazione, la storia, si è continuato a questo gioco al rialzo, ma è chiaro che lì, in quel momento lì, ci si chiede, ma è davvero necessario continuare a insistere sulla violenza, sulla crudeltà, sul corpo delle donne, specie all'interno di una serie che dovrebbe essere anche femminista? Insomma, lì si sono aperti grandi dibattiti e insomma, diciamo che anche lì, per quanto mi riguarda, lo stesso, molte cose hanno iniziato a non funzionare, non solo per questo motivo, ma anche proprio a livello di sviluppo di personaggi, ancora una volta, di tipo di traiettorie, di storyline che sono state insomma ideate. E quindi insomma anche lì è iniziato un po' a sfilacciarsi la narrazione, chiaramente, quindi...
Sono assolutamente d'accordo. Giuseppe, tu non mi ricordo se l'hai vista tutta, se sei in pari con la serie.
Sì, sono in pari con la terza, quindi avevo
finito. Ok, quindi puoi dare anche tu la tua opinione qui.
Sì, grazie per avermi chiesto.
No, nel senso che se non hai materiale, invece hai materiale.
No, allora, mentre parlavate, mi devo ammettere che sulla terza stagione ho fatto un po' fatica a trovare i ricordi. Passato un bel po' di tempo, quindi effettivamente mi è rimasta meno delle altre. Se dovessi pensare alla prima, indubbiamente, alla seconda già qualcosa mi viene in mente, la terza ho dovuto faticare un po'. Sì, c'è qualcosa che non funziona, che ha funzionato meno episodi che secondo me avevano bisogno di... Credo l'avessimo affrontato questo discorso, era diventata in effetti sì, troppo gratuita, troppo spinta. L'unica alternativa era spingere ancora di più l'asticella della violenza visiva e del disgusto.
Io penso che nelle recensioni di aver utilizzato, perché l'ho seguita penso fino all'ultima stagione io, e ho utilizzato il termine pornografia del dolore, perché a un certo punto era quello, nel senso, a un certo punto non era più funzionale al racconto, ma era un, di nuovo, siccome dobbiamo farvi continuare a vedere quanto è terribile questa situazione, dobbiamo continuare a mostrarlo, perché poi ci si anestetizza. Il problema poi di queste cose è che si alza costantemente il livello. Per una mutilazione genitale che mostri nella prima stagione, nella terza devi mostrare di peggio se vuoi sconvolgere le persone. Ma quello non è raccontare, quello è darti pugni nello stomaco perché non sai cos'altro fare. Ed è un problema, appunto, ed è per quello che parlavo di distopia che utilizza appunto l'aspetto distopico come cardine. La stessa cosa stava rischiando di succedere, anche lì siamo su Cronie, con The Man in the High Castle, che di nuovo stava cercando di raccontare una storia, ma stava rischiando di perdersi via. Lì hanno avuto il buon senso di chiuderla, Deo grazia, e neanche benissimo.
Guarda, se vuoi, è la differenza che passa, al di là degli aspetti poi più tecnici, tra The Walking Dead serie e The Walking Dead fumetto. The Walking Dead fumetto
sì.
È una distopia, sì. Come l'hai intesa tu, come ambientazione, in cui chiaramente risaltano di più i personaggi. Invece in The Walking Dead serie TV, e infatti per questo alla lunga non può reggere e non ha retto, ma questo i produttori non lo capiscono, la distopia lì è come cardine narrativo.
È assolutamente verissimo, effettivamente non ci avevo pensato come paragone, ma è verissimo. Infatti nelle storie, nel fumetto, hai delle storie che si dipanano e si approfondiscono e non hanno paura di prendere pieghe narrative anche un pochino spiazzanti. Ricordiamo che The Walking Dead ha chiuso senza avvisare che chiudeva. Quindi più spiazzante di questo, di far uscire il numero finale, previsto come numero finale, senza dire che era il numero finale, non ne prevedo. E invece la serie, tu lo sai, io l'ho mollata abbastanza presto rispetto ai tuoi obblighi, non ha seguito quello, anzi... Ma io vedo che è un problema delle serie che diventano, che nascono potenzialmente come miniserie. Non so se sei d'accordo, Manu. Ti sto chiamando Manu, non so neanche se ti fa piacere.
Benissimo.
Ok.
Tranquillo.
Non so, cioè mi sembra un effetto che avviene molto su serie che dovrebbero nascere con un ciclo narrativo breve. Poi vengono prolungate perché, stiamo facendo soldi, prolunghiamole.
Questa è e una non storia, cioè nel senso, questo si è sempre fatto.
Si è sempre fatto, ma quando parti con una serie distopica, il problema è che se non hai il materiale narrativo sotto, questo è quello che succede poi. Non so se sei d'accordo tu, se siete d'accordo voi con questa analisi.
Sì, assolutamente, è una cosa che insomma si è sempre fatto, tranne in rarissimi casi in cui magari era proprio il creatore o la creatrice che aveva le idee molto chiare ed era disposta a non rinunciare, diciamo, a non distorcere o minare il lavoro fatto pur di proseguire, pur di accontentare un pubblico che poi sappiamo nel momento in cui offri qualcosa che non è all'altezza delle aspettative, insomma ti gira le spalle, perché poi non ne parliamo, ma nel momento in cui che stiamo vivendo, in particolar modo per la serialità, ma in generale è un periodo di grande abbondanza, quindi non è che il pubblico ha problemi a trovare qualcosa che poi gli piaccia, quindi se poi si prosegue in un tipo di storia, in particolar modo come le storie distopiche, poi viene a mancare il materiale, viene a mancare quella creatività e quel tipo di motivo, insomma, per motivi che proseguano, insomma, la narrazione che si poggi, insomma, su delle ragioni valide, è chiaro che, insomma, poi il pubblico ti dice no, ciao, grazie, il tempo è troppo poco, non posso stare qui a perdere te. Questa è una cosa che iniziano a farla anche i critici, i critiche che lavorano già per mestiere, figurarsi il pubblico che deve scegliere, ma
assolutamente, anche perché poi il concetto è, io questa è una cosa che non ho mai capito, Giuseppe, penso che su questo siamo nella stessa barca, com'è possibile che noi da fuori, che osserviamo con un medio senso critico, non siamo dei geni, siamo persone che vedono le cose, eccetera. Cioè, sappiamo bene o male quali sono gli ingredienti che funzionano in un prodotto che stiamo vedendo, riusciamo a identificarli, ma spesso e volentieri quando si parla di distopie non ci sono cacchi, si va a prendere l'ingrediente facile ma non quello utile.
Ma è una questione... Cioè, credo che sia una questione ovviamente culturale, nel senso, sì, è vero che noi cresciamo con un modello che è quello statunitense, però ci sono profonde differenze tra il pubblico italiano e il pubblico statunitense stesso, quindi a quel genere di pubblico puoi dare da mangiare 9 stagioni di The Walking Dead, da noi invece puoi fare 14-15 stagioni di Distretto di Polizia.
Continuano
a funzionare, o Don Matteo, quindi.
Ma allora, cioè,
vabbè,
scusate,
parliamo anche di pubblici molto diversi, cioè il pubblico che si guarda, no,
Sì, 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 però
il pubblico che guarda Don Matteo non è lo stesso, cioè sono due target proprio, non è lo stesso che si guarda Westworld probabilmente.
No, oddio, spero di no, infatti.
Sono due cose.
Però appunto sì, cioè in Westworld esempio gli elementi li avevano tenuti, quelli che mentre parlavate, per esempio, stavo cercando di considerare quali serie distopiche alla fine hanno retto il colpo e effettivamente sono rimaste dei buoni prodotti e non hanno perso perché si sono fermati prima del baratro. Non dico il baratro perché poi sembra ingiusto nei confronti di Handmaid's Tale, di Westworld, che non sono baratri, cioè ora considerandolo oggettivamente,
diciamo sono cali oggettivi ma non ancora a fondo, ecco
sì. Cioè per me di Handmaid's Tale 3 comunque è una buona stagione, molto meglio di altri prodotti, così come Westworld 3, così come l'ultima di Black Mirror. Però ecco, se mentre parlavate dicevo, ma quale serie distopica si è fermata per tempo? Perché a me, a parte The Leftovers, che non è nemmeno volendo una distopia, non mi viene nient'altro in mente.
Forse perché la distopia, e questo forse potrebbe essere il fulcro, può essere o associata, una c'è, volendo, anche se è più fantascienza che distopia, che è Watchmen.
Sì, 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 sì.
Watchmen è l'esempio, ed è esattamente l'esempio che faceva Manuela, tra l'altro, della serie in cui il creatore ha deciso: no, questi sono gli episodi che voglio fare, questa è la storia che voglio dire, stop. Questo è un esempio. Certo, stiamo rasentando la fantascienza pura, ma considerando anche le radici che ha nella storia, eccetera, mi sento di chiamarla una distopia. Watchmen è un esempio, poi è appunto un esempio che è talmente unico che ci è rimasto impresso.
Watchmen sia tra l'altro come fumetto che come serie TV, poi in realtà sì, la certo. DC ha voluto spremere, ma per me non esiste il resto, l'opera in sé.
Quello è un altro discorso. Manu, stavi dicendo qualcosa?
Sì, no, secondo me Black Mirror è un buon esempio di distopia che è riuscito a mantenere comunque un certo livello qualitativo e non si è persa del tutto. Black Mirror è cambiata e c'è chi dice: ah, per me Black Mirror il primo era the best, era il migliore, da quando è passata a Netflix non è più la stessa cosa. Verissimo, giusto, cioè nel senso è sempre molto opinabile, chiaramente. A mio avviso invece...
No, però è vero che sono diversi, cioè sul fatto che siano diversi credo ci sia poco di opinabile. Poi sul fatto che piaccia meno...
No, intendevo nel senso di preferenza, del sì, tipo sì, c'è sì, chi le ultime stagioni proprio dice no, le ultime stagioni non mi sta piacendo perché appunto non c'è più quella crudezza, non c'è più quel modo di raccontare che ha reso Black Mirror, cioè una serie di culto vero e proprio. È cambiata assolutamente, questo è evidente. Io ho trovato molto molto interessante anche Bandersnatch, il gioco diciamo interattivo, insomma la serie interattiva è cambiata, ma secondo me può essere considerata uno di questi esempi di distopia che anche sul lungo corso, quindi adesso è arrivata la quinta stagione, mi sembra, Black Mirror.
Sì, dovrebbe essere quinta, no?
Per me non si è persa, si è rinnovata secondo me, trovando altri tipi di strade, ma secondo me uno dei fattori che può aver come dire reso Black Mirror tale, cioè non una serie che si è del tutto persa, insomma, è anche il suo format antologico. Che è una serie molto particolare e si differisce da tutte le altre che ad esempio finora abbiamo nominato, cioè certo. Black Mirror è una serie che punta a raccontare in ogni episodio storie diverse, crea dei mosaici che nel loro insieme danno una visione che è chiaramente sempre molto pessimista, anche nichilista, quindi si è interrogata su tante delle, in particolar modo sulla tecnologia incentrata, ma non solo, però forse proprio grazie al suo format, quindi di serie antologica, secondo me è riuscita a mantenere da un lato le sue caratteristiche, insomma, che l'hanno resa appunto una serie così di culto, così seguita, ma anche riuscendo comunque ad evolversi in una maniera che anche lì, se ci si fa, se si fa caso, ed è questa una delle critiche che io non, a me non mi trovo d'accordo, il fatto che si è ammorbidita Black Mirror, no? Tanto da aprirsi anche a finali positivi. Pensiamo all'episodio di San Jupitero, ma anche l'ultimissimo, quello con Miley Cyrus. Però il tutto, secondo me, anche nelle ultime stagioni, secondo me si integra molto bene, secondo me. Ci saranno magari episodi che funzionano di più, episodi che funzionano di meno, ok. Però il tutto, secondo me, si integra molto bene con la visione di Black Mirror in generale, e secondo me, cioè, io la considererei un buon esempio di distopia che è riuscita a mantenersi comunque nel tempo, insomma, a non perdersi del tutto come magari è accaduto ad altre.
Devo dire che poi il discorso che stai facendo tu mi fa anche tornare in mente poi una distopia storica, che è quella dei confini della realtà, The Twilight Zone, che ha sostanzialmente vissuto, ovviamente con le debite proporzioni, una vita molto simile. Penso che qui il fulcro stia in una cosa che hai detto correttamente tu, che è la natura stessa del prodotto. Nel momento in cui tu hai singoli episodi che sono autoconclusivi, perdi il problema della narrazione orizzontale, che è quella che poi abbiamo riscontrato in molte serie, ne hai però un altro, che è quello del topic, che non è da sottovalutare, perché vuol dire che tu ti devi inventare l'ira di Dio di distopie diverse ogni volta con un fulcro ben preciso. Quindi non si va a semplificare. Quindi io adesso devo farvi questa, già Giuseppe la sa tanto, ma devo farla questa rivelazione a Manu e al pubblico: Black Mirror io ce l'ho in coda, cioè, nel senso che non mi sono mai messo, perché è una di quelle serie, è uno di quei prodotti in realtà, al pari per motivi diversi di Chernobyl, per cui devo essere del mood giusto per vederlo, e siccome non ci sono mai stato,
e meno male, giusto, guarda che tu non abbia questo mood,
ecco, come dire, non mi ci sono messo, ma ovviamente ho letto le varie recensioni, ho letto le cose eccetera, quindi il discorso che fai tu è assolutamente corretto, e secondo me non sminuisce invece l'ennesima problematica, quindi tanto di cappello comunque alla serie, perché comunque inventarsi, adesso non so quanti episodi totali siano, ma immagino che la quarantina, cinquantina,
no.
No, molto meno.
Sono 9 per le prime 3 stagioni.
Quindi sono già 27.
Poi 6, poi 3.
No, 9, 9 in totale.
Ah, 9 in totto. Sì, ah, 3 in tutto. 3. Ok. Vabbè, quindi diciamo
più
una 2
speciali, più credo siano 4 o 5 per la quarta e la quinta stagione, quindi non
ok,
tantissimo.
Una quindicina, quindi diciamo una quindicina. Comunque vuol dire che se devi fare qualcosa di elevata qualità, o che comunque sia faccio un'analisi approfondita di certi argomenti, non è banale, perché ricordiamoci che vorrei dire fare tipo 15 film brevi.
Sì, ma poi c'è da dire che loro sono stati molto bravi anche a portarti all'interno della storia e della distopia, con la questione di Bandersnatch che citava poco fa Manu. Quindi c'è anche questa questione qui, un modo anche di innovarsi nella narrazione, nella tecnica di narrazione, così da spingerti a essere protagonista della distopia, un po' come quello che succede con i videogiochi, non a caso appunto della The
Last
of Us,
oppure come avevamo parlato anche di Detroit, assolutamente. E invece appunto facendo un salto nel passato, noi avevamo appunto i confini della realtà, che sono forse il primo prodotto seriale che si è occupato di fare un gioco di questo tipo, no? Di mostrarti cose lieve, diverse da quelle che potrebbero essere, a volte più virate verso la fantascienza e a volte più appunto verso il discorso distopico, no Giuseppe?
Sì, no, onestamente non so l'anno dei
confini. Stiamo parlando degli anni 60, anni 60.
Quindi prima del dottore? Perché sennò sono lì pronto col
dottore. Beh, ma il dottore non... Allora, il dottore...
È che noi non abbiamo messo quella premessa che tu hai messo in scaletta. e quindi non abbiamo, cioè, quel
che potrebbe coprire che... ogni genere fantastico. Esatto. Sì, assolutamente. Però io il dottore faccio molta fatica a vederlo come distopico, perché alla fin fine per me l'elemento d'avventura è quello che più d'avventura, di fantascienza, è quello che più ha la prevalenza rispetto alla denuncia distopica, anche se ci sono episodi assolutamente distopici, eccetera. Però non riesco, non mi viene spontaneo, ecco, non è il primo pensiero che ho sul dottore. Voi anche perché con tutti i viaggi nel tempo, più il discorso appunto viaggi nel tempo. Però diciamo che se anche vogliamo inserire il dottore a questo punto di vista, non lo possiamo definire come incentrato sulle distopie, ma no, come elementi che fanno parte della narrazione. Ai confini della realtà, Twilight Zone era sostanzialmente una serie precursore a tutti gli effetti del Black Mirror. Ricordiamoci che ha avuto fior fior di autori. Matheson ne ha scritto una marea di episodi, per dirne uno. E io penso che molte basi siano nate anche da quel tipo di prodotto. Quel prodotto che ti mostrava un qualcosa di lievemente diverso e che infilava sempre quell'inquietudine del potrebbe essere lì dietro l'angolo. Potrebbe essere una cosa che non te ne accorgi, ma succede perché ti distrai un secondo. E penso che ci sia veramente tantissimo in tutti i prodotti distopici che sono venuti a seguire. Cioè, questo elemento qui, ai confini della realtà, è diventato uno di quei prodotti a cui fai riferimento per definire qualcos'altro. E quando è così, vuol dire che c'è stato un elemento così importante.
Ma adesso, molti dimmi. Autori, ora non me ne vengono, però ricordo di averlo letto diverse volte da diversi autori per opere altrettanto diverse, che parlavano di spunti per soggetti, sceneggiature che nascono da singoli episodi di Ai confini della realtà. Quindi certo, era veramente una signora serie.
Tra l'altro sono andato a controllare il primo episodio del 59, quindi comunque, esatto, ed è andato in onda dal 59 al 64, stiamo parlando di 156 episodi. Ora, se ci pensiamo, 156 episodi di una serie del genere in quegli anni, accidenti, cioè, ma veramente accidenti, no? Quindi non è cosa da poco. In Italia, tra l'altro, è arrivata addirittura negli anni 60, quindi... stranamente, perché noi siamo
quasi
sempre indietro
in contemporanea, diciamo.
Sì, 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 i primi sono arrivati quasi in contemporanea, quindi uno dice cavoli. E sì, secondo me noi abbiamo lì un elemento portante non da poco. Tutto quel, non dico che sia l'unico elemento, adesso faremo un po' di spaziatura, ma sì, spazieremo un pochino tra altri, un po' di spaziatura, sì, sì, perfetto. Benissimo, salutatemi finché vi riconosco.
Portiamo fuori la spaziatura.
Esatto, adesso andiamo a fare comicità immediata proprio. Sicuramente spazieremo adesso su alcuni prodotti, ma è indubbio che comunque questo sia uno dei cardini. Manu, non so se tu hai avuto modo di vederne qualcosa della serie classica.
Ah, i giovani.
Vabbè, è stata replicata, neanch'io l'ho vista mentre andavo in onda, e neanche tu, quindi
no,
è stata
replicata.
No, ho visto
la verità, ho visto soltanto, insomma, qualcosina, qualche scena così, mm-hmm. Mi è capitato chiaramente di leggerne a riguardo, ma non ho mai, insomma, non l'ho mai vista per intero. Bene, diciamo.
Tra l'altro è una di quelle serie che ha anche avuto dei remake, perché c'è stata una serie negli anni 80 che è tornata assolutamente di qualità inferiore, e addirittura leggevo adesso una nel 2019, non lo sapevo, ma come dire, sono quelle cose che in realtà non dovrebbero essere fatte, perché determinati ingredienti ci sono una volta e poi non vengono più fuori. Però è una di quelle serie che può avere il vantaggio che vai a beccare un episodio che ti interessa e dici mica male. Poi ovviamente 156 episodi, c'è anche tanta fuffa dentro.
Spaziatura.
Sì, spaziatura, esattamente. Questa la usiamo d'ora in poi come termine. Però, ecco, invece, Giuseppe, tornando un pochino al mondo più recente, una serie che è un pochino distopica e che si è riuscita a concludere, che è stata esclusivamente narrativa, quindi in cui l'aspetto distopico era... appunto di ambientazione e non di cardine, è una serie che sia tu che io amiamo e che è molto grave che tu non abbia citato.
Oddio, mi viene l'ansia. Qual è?
Person of Interest.
Ah, ok, no, sì, l'avevi citata poco fa, credevo...
No,
cioè, non l'hai citata esplicitamente, ma credevo ti riferissi a quello quando parlavi della terza stagione di Westworld.
No, in realtà stavolta no, quindi l'hai
detto tu. Sì, Person of Interest è una delle serie distopiche che anche qui... allora, facciamo intanto questa premessa. Person of Interest è un prodotto magistrale di, del fratello di Christopher Nolan, di cui non mi viene, Jonathan Nolan.
E... quindi vedi che abbiamo comunque sempre le stesse firme. Comunque
è vero, giriamo sempre là. E lo stesso appunto di Westworld, che tratta di queste intelligenze artificiali che dovrebbero in qualche modo anticipare i crimini. È un po' Minority Report, però pensato in maniera più originale. Sì, mettiamolo così. Sì. È interessante, mi era venuto in mente prima la questione di Person of Interest, perché anche lì c'è stato un cambiamento di rotta.
Vero.
Mentre noi abbiamo parlato di cambiamenti di rotta che hanno portato la distopia a perdere quell'elemento caratterizzante di successo, in Person of Interest è successo il contrario. Un procedurale è partito così una stagione, due stagioni, è poi diventato un cioè si è trasformato in una distopia con elementi di fantascienza molto profondi e caratterizzanti. Lì è diventata proprio una distopia di successo, tant'è che poi ha dovuto chiudere perché era troppo bella.
Però ha chiuso bene, quindi vero. Chiunque ribadiamo, non so, per un po' è stato su Prime, adesso non so se l'hanno tolta, l'hanno rimessa. Appena torna guardatela, perché è un dannato capolavoro di serie. Fate passare le prime due stagioni e poi godetevela. Le prime due stagioni sono divertenti, le altre sono meravigliose, punto e basta. Dicevi, Manu?
No, a proposito di serie insomma chiuse al momento giusto o che andrebbero chiuse prima, in realtà c'è anche una distopia di qualche anno fa, seriale, che invece è stata chiusa troppo presto, che è Utopia, che è un altro cult inglese, un'altra serie inglese cult, che purtroppo ha avuto solo due stagioni, quando invece insomma il materiale per continuare c'era, e come, perché il finale proprio della seconda stagione insomma ti lascia così, insomma è apertissimo, ed è una serie che tra l'altro io ho recuperato qualche mese fa, e vederla nel pieno di una pandemia ha i suoi effetti a proposito di cortocircuito e rigetto, però è una serie meravigliosa, ma che per chi non la conoscesse, insomma, è interamente una serie cospirazionista e incentrata insomma su racconta insomma di questi personaggi che combattono, insomma devono far fronte a The Network, che è, insomma questo gruppo di persone che vorrebbero in sostanza sterilizzare, così una cosa molto leggera, sterilizzare la popolazione tramite proprio un vaccino. E quindi sono stati proprio loro a mettere
a tutti
diffondere l'influenza che poi costringerà alla popolazione a vaccinarsi. Quindi roba insomma che non ci tocca e non è stata niente.
Ci fossero degli antivaccinisti in ascolto, mi auguro di no, perché vuol dire che non hanno capito una mazza di quello che facciamo. Gentilmente è fantascienza. Ribadiamolo.
Tra l'altro la notizia è che da pochissimo ha debuttato su Amazon e arriverà anche questo mese, a ottobre, purtroppo, dice Giuseppe, il remake americano, che io ho già visto. Americano.
Aia.
Insomma.
Allora, ricordiamoci cosa. I remake americani di prodotti inglesi sono tendenzialmente il male. A prescindere,
tendenzialmente, però qualcuno
tendenzialmente
lo
sappiamo.
Ho detto tendenzialmente, l'ho detto per primo, quindi io sto ancora pensando al fatto che hanno fatto il remake di Broadchurch utilizzando sempre David Tennant, cioè, prepagate sti cazzarola di diritti, portateveli e non rompete le balle, su, no, cioè, no. va bene. Non l'ho vista, però io ho il problema sempre con le serie che poi non sono concluse, quindi temo che non la vedrò. Ma soltanto
va, te la consiglio perché è veramente bella, ultra nerd, poi il modello britannico, quindi va via, il modello britannico.
Ecco, una cosa possiamo dire proprio al riguardo, che da questo punto di vista il modello britannico è estremamente vincitore per quanto riguarda questo genere di prodotti, perché col fatto che comunque in UK i prodotti sono tendenzialmente più brevi, spesso e volentieri chiusi, finiti e raramente vengono riproseguiti, fa sì che si abbia un buon tipo di prodotto to cure. Da questo punto di vista, cioè c'è meno rischio. Se poi non viene prodotto da Netflix, meglio ancora, perché magari hai la certezza che magari non viene cancellata, no? Perché ormai sta diventando un pochino ridicola la situazione con i prodotti Netflix in molti casi. Ok, abbiamo parlato di prodotti seriali. Sì, 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 assolutamente. Abbiamo parlato di prodotti seriali, ovviamente serie TV. Non sono gli unici prodotti e soprattutto, proprio per il discorso che facevamo prima, secondo me in molti casi le distopie funzionano estremamente meglio su prodotti più brevi, nati per essere più brevi, quindi tipicamente film, ma anche cartoni, anime, perché tendenzialmente sono più brevi, salvo alcuni rari casi, esatto, rispetto a delle serie TV, o ovviamente libri. Sono tutte situazioni in cui la distopia funziona molto molto bene. Ricordiamoci, Handmaid's Tale è nata come distopia cartacea e il libro, da quello che so, è un gioiello da quel punto di vista.
Molto.
Abbiamo appunto la svastica sul sole, che addirittura lì non è concluso perché Dick poi è morto e non ha fatto il seguito, ma abbiamo 1984, abbiamo Fahrenheit 451, cioè abbiamo fior di libri anche classici che sono assolutamente concentrati e funzionano proprio perché hanno quell'arco narrativo che inizia e si conclude. No?
Ma io sì, assolutamente sì, e tra questi inserirei, per dire che appunto la distopia può essere molto proficua come genere letterario, che nemmeno come genere, comunque come ambientazione, e inserirei per esempio Cecità di Saramago, che tu non pensi a Saramago magari come un autore distopico, però in effetti in Cecità o nel... il Vangelo secondo Matteo, mi sembra che sia, no, il seguito di Cecità, non mi ricordo come si chiama.
Adesso vado a controllare, tu continui a parlare, io controllo.
E per cui offre assolutamente come ambientazione un background proficuo per far evolvere i personaggi, per far risaltare i personaggi. Cecità io lo ricordo appunto come devastante, altrettanto claustrofobico che 1984, che di solito è quello che viene citato come il capostipite della distopia, però per me sono agli stessi livelli. Ci sono alcuni momenti di cecità che ti restano completamente addosso, purtroppo, cioè in positivo nel senso che l'autore è bravissimo, in negativo perché sei veramente disgustato, come nel racconto dell'ancella, e questo è evidentemente il disgusto che
ti
creano.
Il disgusto è un elemento estremamente, estremamente fondamentale in buona parte delle distopie, anche perché, come dicevamo con Manu, cioè, devono avvisarti, devono dirti guarda che può succedere questo, no?
C'è un fattore proprio anche di disturbo, cioè sono storie disturbanti proprio nel modo anche come raccontano le cose, chiaramente.
Certo, anche perché spesso normalizzano. Una delle cose che nelle distopie, secondo me, ci disturba di più non è soltanto il vedere qualcosa di terribile che succede, ma vedere che viene normalizzata in quella realtà. Sì. Quindi non soltanto è orribile, ma la vedi e chi la vive non la vive come orribile o la subisce, ma non la vive come qualcosa che no, assolutamente no. La sta subendo passivamente perché magari è la vittima di quella cosa lì, o addirittura la sta facendo come attore e quindi addirittura è il carnefice. Ma anche la cosa più contestuale diventa orribile da questo punto di vista. E se ci pensate, è anche un elemento estremamente fondamentale in tutti i racconti e le storie di denuncia di qualche tipo. E qui funziona tantissimo. Noi in The Handmaid's Tale rabbrividiamo non solo perché succedono le cose terribili, ma perché vengono viste come normali.
Sì.
Tant'è che i momenti più dolorosi nella serie sono quelli in cui vediamo il passato e vediamo il confronto col presente. Sono i momenti più dolorosi in assoluto, perché il passato è il nostro.
Sì, e c'è... Sì, vai, pure Manu.
No, dicevo, questa è una cosa che secondo me emerge ancora di più nel romanzo, questo fattore così disturbante relativo proprio al fatto che i personaggi reagiscano alla realtà che vivono come se appunto fosse la loro normalità. Perché lo è? Perché lo è diventata, e nel romanzo in particolar modo viene raccontato il modo in cui ci si è arrivati, ed è lì che infatti Margaret ha diciamo, rispetto alla serie c'è un racconto molto più intimista anche nel romanzo, e quindi secondo me questo arriva ancora di più perché è tutto in prima persona, certo. Il racconto del romanzo rispetto alla serie TV dove invece abbiamo più una pluralità anche di personaggi e di punti di vista. Quindi è proprio nel romanzo, dicevo, emerge ancora di più questo fattore, questa componente qui disturbante, perché lei ci racconta proprio com'era prima, quando poteva lavorare, quando aveva una propria identità, quando aveva il proprio conto in banca, e poi piano 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 tutte queste cose una a una gli vengono sottratte, e c'è un fattore ancora più, diciamo, c'è un elemento ancora più disturbante nella serie TV, più difficile anche da assimilare proprio da parte dello spettatore, dovuto al fatto che se nella serie TV noi vediamo un personaggio che è anche un po' più ribelle, un po' più attivo nel modo in cui reagisce alle cose, che ai soprusi, alle violenze che subisce, nel libro c'è una passività maggiore rispetto della protagonista. Quindi cosa succede? Che ad esempio viene raccontato di come se nella serie TV lei insieme alle altre amiche erano scese in piazza, ad esempio, a protestare,
certo,
contro questo nuovo regime, contro le forze dell'ordine, i militari che avevano iniziato, insomma, a mettere in atto, a costruire, insomma, questo nuovo sistema, nel libro manca questa parte qui. Quindi abbiamo un personaggio che accetta ancora di più passivamente quello che gli è accaduto, e c'è chiaramente anche qui, come dicevi tu, la questione dell'avvisare. Il romanzo è molto incentrato su questo, cioè avvisare, fare da monito a chi legge,
certo,
per insomma tenere sempre alta l'attenzione, non dare mai per scontato in sostanza che quei diritti che tu hai acquisito può succedere che ti vengano sottratti senza neanche accorgertene. Quindi quella cosa lì, secondo me, nel romanzo arriva ancora più in maniera più immediata.
Certo, assolutamente.
Un altro elemento che si ricollega appunto a questa cosa del disgusto e della violenza che stiamo trattando è la presenza, anche questa mi viene soprattutto dai libri, del corpo. C'è una corporeità e una violenza sui corpi estremamente accentuata. La prima cosa che mi viene in mente chiaramente è The Handmaid's Tale, ma penso anche a V per Vendetta, penso a appunto a Cecità stesso, a 1984.
Io penso che lì ci sia anche una sorta di si ricollega molto a quello che ha appena detto Manu, secondo me, legato al fatto che noi diamo in qualche modo per scontato, e quindi non ci ricordiamo che potremmo perdere in qualunque momento i nostri diritti. I nostri diritti sono anche il diritto che i nostri corpi non vengano violati, che i nostri corpi vengano rispettati, che c'è un qualcosa oltre cui non si va. E tra l'altro noi ci autoraccontiamo questi diritti, perché basta uscire un attimino fuori dalla nostra porta e vediamo che già così non è. Ma siccome ci piace in qualche modo autocullarci nella convinzione che i diritti siano universali e che lo siano già, finiamo per scordarci che ci vuole nulla perché queste anche il rispetto del corpo altrui venga completamente perso. E ovviamente è l'elemento più pesante e più immediato, cioè nel momento in cui c'è una violazione del corpo e non c'è punizione per quella, cioè viene fatta normalmente, ecco che a quel punto tutto è caduto complessivamente e ti fa ricordare che tutto ciò su cui noi, e di nuovo la distopia ha quello come scopo, su cui noi ci poggiamo è semplicemente un insieme di convenzioni. Cioè, siccome tutti siamo d'accordo che una certa cosa è sbagliata o non si fa, perché magari qualcuno non è d'accordo che è sbagliata, ma si rassegna al fatto che non si faccia, tristemente, ecco che a questo punto questa cosa viene considerata come non fattibile. Ed il momento in cui non c'è punizione per qualcosa che tutti reputano non si faccia, che crolla tutto e nasce la distopia o la realtà dietro l'angolo, in un modo o nell'altro. È un discorso un po' parallelo, ma proprio parlavamo fuori onda che sabato ero agli incontri del Post, quindi si è parlato ovviamente di Stati Uniti, di Trump, eccetera, e leggendo un po' di articoli, una delle cose che si nota di più e che mi ha sempre colpito degli Stati Uniti è che gli Stati Uniti lavorano tantissimo sul discorso della tradizione. Ok, cioè le cose si fanno così perché si sono sempre fatte così e tutti rispettano la tradizione
di finché un paese tutti... recente peraltro,
sì, tra l'altro, ma finché tutti rispettano la tradizione funziona. Cioè, finché tutti sono d'accordo che una certa cosa si fa così, anche se non c'è punizione se non la fa in quel modo, funziona. Ma nel momento in cui arriva l'elemento folle, l'elemento fuori non allineato, che non rispetta la tradizione, non gliene frega una mazza di rispettare la tradizione e non ha conseguenze perché non la rispetta, tutto va a meretrici. E lo stiamo vedendo esattamente in questo momento, in questo preciso istante. Cioè, molte delle cose che fa lo stesso Trump le fa perché può farle, in alcuni casi perché nulla glielo vieta, ma non sono mai state fatte perché la tradizione diceva che non si facevano. E questo è l'elemento cardine, appunto, degli elementi distopici, quando qualcosa su cui tutti siamo d'accordo, il rispetto del corpo, il rispetto della persona, vengono a cadere, ecco che nasce la distopia. Quindi sì, siamo di nuovo in una situazione distopica, che non è più distopica, ma è la realtà. Vai pure, Manu.
Tra l'altro, a proposito di corpo e di distopie, tra le tante non abbiamo citato, stando invece sul cinema, Mad Max Fury Road.
Assolutamente.
Che è una citazione d'obbligo, credo, perché insomma è uno degli esempi proprio top del top, insomma uno degli esempi più alti.
Per caso hai gradito Mad Max Fury Road?
Ti dico solo che... quando l'ho visto, cioè l'ho rivisto subito dopo due volte, così proprio, è favoloso. Ricollegandomi alla questione del corpo, anche lì c'è non a caso una questione del corpo delle donne, ma perché questo? Perché, come si diceva prima, la distopia cosa fa? Non fa altro che appunto portare all'estremo una realtà, una situazione che in realtà è già esistente. E molte di queste distopie, non a caso, mettono in scena
questa la mettiamo con la mia spaziatura, non ti preoccupare. Questa va con la mia spaziatura, non ti preoccupare, va benissimo.
Ecco, mettono in scena dei regimi totalitari, delle comunità che sono, come nel caso di Mad Max Fury Road, comandate da un tiranno che, guarda caso, è sempre un maschio bianco etero che spadroneggia e rende schiave praticamente le donne. qual è il punto in comune? Chiaramente sono tantissimi, evidenti, perché ancora una volta non sono altro che delle estremizzazioni di una visione etero-patriarcale che ancora esiste tutt'oggi e che ancora una volta vorrebbe sottomesse le donne, vorrebbe avere il controllo dei corpi delle donne. Quindi è chiaro che queste distopie, ancora una volta, quindi è, poi dicevamo appunto di successo, perché partono quindi dal presente e lo portano chiaramente all'estremo, e le donne molto spesso, quindi in queste distopie, sono quelle che infatti ne fanno più le spese, proprio per questo motivo, perché se i loro diritti, si parte già una situazione di disuguaglianza, che poi non è solo di genere, ma come sappiamo anche in The Handmaid's Tale, ad esempio, è anche di razza e di etnia, di orientamento sessuale. Quindi, perché ad esempio, quando citavo prima la mutilazione genitale di Ofglen, avviene anche perché lei è lesbica ed è stata beccata mentre in sostanza si è scoperto che lei aveva avuto una relazione sessuale con un'altra donna. Quindi c'è la questione del piacere femminile visto come peccato del sesso, come peccato solo delle donne, ovviamente, perché poi sappiamo che ad esempio all'interno del mondo di Handmaid's Tale invece gli uomini possono sfogare i loro piaceri anche se in segreto, però gli è concesso, a loro sì. Quindi c'è una questione quindi che in sostanza molto spesso le distopie portando all'estremo quindi queste disuguaglianze già esistenti, le donne sono quelle che ne pagano il prezzo più alto e, come molto spesso accade, sono rappresentate come solo come corpi, appunto, uteri da riempire, dei ventri che devono essere così messi a disposizione della patria. Questo avviene appunto in The Handmaid's Tale, avviene anche precisamente in Mad Max Fury Road, nel quale abbiamo poi la bellissima eroina interpretata da Charlize Theron, che insomma, poi ci pensa lei a rimettere a posto.
Che è mutilata, peraltro, no?
Tra l'altro disabile, quindi insomma un personaggio, uno dei personaggi secondo me più belli del cinema degli ultimi anni.
Io sono ancora convinto che Charlize Theron debba essere dichiarata illegale, a prescindere, perché riunisce troppe qualità in un unico individuo e a un certo punto basta. Cioè, o ammettete che appartiene a una specie aliena, fate qualcosa, ma perché troppe qualità. Comunque sì, tu dicevi Fury Road, in realtà ci sarebbe da dire che l'intero Mad Max, cioè l'intera saga di Mad Max, fin dall'inizio, rientrano a pieno titolo in tutti gli aspetti distopici. Anzi, forse è una delle poche saghe completamente distopiche che mi viene in mente, cinematografiche, da questo punto. Non me ne vengono in mente molte altre, onestamente. Mi vengono in mente una...
7, Fuga da New York e poi...
Sì, ma il seguito io non l'ho neanche mai preso in considerazione.
Se proprio vogliamo parlare di saghe, però in effetti...
Mi sembra, anzi, che Mad Max forse sia, se non l'unico, uno di pochi.
Beh, no, stiamo dimenticando tutta la serie di Hunger Games, i vari Divergent.
Sì, c'è un motivo per cui...
c'è una dimenticanza voluta, mi sa, così.
Come dire, sono un po' fuori target, mettila in questo modo, ecco.
Ok, ma se lo dimentichi poi ci troviamo i fan di Katniss. Di
bisogna vedere
porta.
Se abbiamo fan di Katniss che ci seguono.
Ma
prima
perché non dovremmo averne, scusa?
Perché siamo vecchi, tutti e due. Cioè, fatemi una ragione di sta cosa.
Non so in quale distopia io sono vecchio, ma non è questa.
È la barba bianca, guarda che si vede. Ok, altri film ovviamente che potremmo citare tranquillamente sono veramente tantissimi. Abbiamo parlato di 1997, Fuga da New York, classico esempio di film narrativo in cui è solo l'ambientazione, cioè e l'ambientazione è quella, New York è un carcere, poi diventa un film d'avventura, punto e basta. Però poi invece ne hai altri che magari diventano un pochino più di denuncia. Mi viene in mente Gattaca, per dirne uno, in cui l'aspetto di denuncia distopico è molto forte. Tra l'altro, se non l'avete visto, ve lo consiglio.
Ho trovato su Netflix.
Sì, è un film assolutamente sottovalutato. Non è famosissimo.
È di nicchia, ma molto apprezzato da quelli che l'hanno visto.
Esatto, perché dal punto di vista qualitativo, narrativo, del tipo di storia è veramente molto molto bello, quindi consigliatissimo. Tu avevi citato lei, ad esempio R,
sì, scusami, come R, che è una bellissima distopia anche quella, ovviamente sul genere Black Mirror. Ma in realtà, mentre parlavamo appunto dei tuoi adorati Hunger Games,
no, anche semplicemente non li ho mai visti, per cui non li conosco.
Sarebbe interessante, è che non abbiamo neanche il tempo per farlo, anche capire come questo genere di distopia legata agli young adult, per esempio, certo, il labirinto, certo, ora non mi ricordo come si chiama, The Maze. O anche Divergent, tutte queste storie che sono un po'
The Maze mi sembra che sia uscito con questo titolo anche in italiano, mi sembra.
Ok, sì, onestamente mi sembra, non potrei non ricordarmelo. E tutti questi film che un po' si assomigliano, però hanno avuto presa anche sul pubblico di young adult, quindi anche le nuove generazioni, di cui noi sicuramente io e te, Sergio, non facciamo parte, stanno crescendo con la domanda è quella di distopie, era quella di distopie, perché comunque questi prodotti ora sono anche diminuiti, ci sono stati anni,
sì, poi,
però pensa a The Hundreds
questo ha rivelato uno degli inside jokes interni della redazione di Serial Freaks da sempre, ma va bene.
Di Andrez o quale altro, comunque ce ne sono.
Sì, comunque a naso mi viene da dire che siano tutte estremamente distopie, appunto, di ambientazione, non particolarmente di cardine, quindi in cui dai un'ambientazione in cui puoi permettere di vedere i personaggi agire in un certo modo, perché poi la distopia fa anche questo, un po' come in genere la fantascienza, ti do un'ambientazione e in quell'ambientazione poi racconti quello che vuoi. Mi sembra che questo tipo, che queste storie siano molto più in quella direzione,
sì.
Quindi racconto di ribellione, racconto di rivoluzione, racconto anche di avventura pura in alcuni casi, come, ripeto, come 1997 e via dicendo, oppure racconto ecologico, andiamo a prenderci Wall-E, per dirne una, che è distopia allo stato puro, anzi una di quelle fatte meglio secondo me, nell'ambito, perché, come dire, non è neanche quella così lontana, magari un pochino più ottimista, ma non è neanche quella così lontana. Mentre dal punto di vista strettamente di animazione, io vedo tantissime distopie, di nuovo, estremamente narrative, in cui ti danno l'ambientazione e poi però vanno per la loro strada. Della mia generazione mi viene in mente un Kyashan piuttosto che un Conan, in cui appunto dai un'ambientazione, ma se ci pensi anche molti film di Miyazaki sono potenzialmente distopie narrative, perché ti dà un'ambientazione non particolarmente chiara, qualcosa un post apocalittico che potrebbe essere, non essere, ma poi dopo ti interessa il giusto, potrebbe anche essere un altro pianeta.
Ma molti, anche quando abbiamo parlato dei super robot,
certo,
abbiamo analizzato questa cosa, sicuramente la cultura giapponese e alcuni aspetti della cultura giapponese o comunque orientale sono più orientati, scusate il gioco di parole, verso la distopia. Un popolo che ha sofferto, sì, così tanto per determinate cose, come può essere l'esplosione di due ordigni nucleari, pensa a un futuro, chiaramente un futuro che non è futuro, comunque pensa a un orizzonte narrativo che sicuramente spesso è orientato al negativo.
Sì, c'è la consapevolezza che le cose possono andare male, sì, sostanzialmente, e d'altronde da Godzilla in poi tutto
Godzilla
portato...
è una distopia.
Sì. Oddio, non lo so, da quello che so è prenotato per novembre, dovrebbe arrivare a breve. Dal punto di vista cartaceo, Manu, tu oltre ovviamente al racconto d'Ancella, eccetera, hai distopie che ti hanno particolarmente colpita, quindi dal punto di vista strettamente... di romanzi, punto, o anche di fumetti, ovviamente.
Adesso non mi viene in mente, mi sa, nient'altro, perché di distopie mi sembra, a parte The Handmaid's Tale, non mi pare di averne letto di recente altre, la verità, mi sembra di no.
Tu, Giuseppe?
Abbiamo parlato di Watchmen, se parliamo di fumetti, chiaramente di Watchmen, sì.
Vendetta ancora più che Watchmen, secondo
sì,
me Vendetta dall'aspetto, soprattutto nel cartaceo. Il film sì, è distopico, ma diciamo che perde molto. Nel cartaceo è pesantissimo l'aspetto. È un cardine a tutti gli effetti. Abbiamo comunque questo regime autoritario che non è di nuovo così lontano da alcune cose che si vedono in giro.
Anche lì, spesso queste produzioni distopiche sono inglesi.
Perché sì, tra l'altro la deriva fascista nelle produzioni inglesi è una cosa che mi colpisce tantissimo, perché sono uno dei paesi in cui in realtà internamente hanno avuto meno problemi da quel punto di vista, rispetto a Spagna, Germania, Italia. Storicamente loro, almeno per un lungo periodo, sono state dal lato giusto della storia, se vogliamo, almeno da quel punto di vista. Però hanno invece sviluppato molti prodotti, e indubbiamente comunque ci sono tendenze di destra molto forti anche in UK. Però mi colpisce, no? È abbastanza particolare.
È divertente cosa, perché uno degli esempi, cioè appunto noi parliamo di distopia, ma una delle utopie più famose è inglese, quella di Thomas Moore.
Giusto, verissimo. Verissimo.
Questo paradosso storico è divertente.
Verissimo. E poi a me cartaceo verrebbe da citare comunque La strada, perché è la strada di McCarthy è, per quanto mi riguarda, un romanzo che appunto usa una distopia dal punto di vista strettamente di ambientazione, ma porca zozza, mi sembra che sia la recensione perfetta per un romanzo come La strada. Anche il film, ma il romanzo colpisce parecchio. Sentite, stavo guardando un pochino il tempo trascorso e ci abbiamo dato dentro anche stavolta, come sempre. Per cui direi che possiamo andare in chiusura di questo episodio e magari riprometterci di fare ulteriori approfondimenti in futuro. Tanto, Manu, mettiamo in chiaro, non è l'ultima volta che ti vogliamo come ospite.
Ah, sì?
Cioè, adesso, a meno che tu non abbia deciso di odiarci dopo stavolta...
No, questo mai. Molto direi volentieri.
Direi che 2021, perché sapete che noi richiamiamo sempre dopo qualche mese, giusto per fargli riprendere fiato, Porelli, ma 2021... Cioè, ti vogliamo di nuovo, assolutamente. Quindi decideremo di cosa parlare ancora, se approfondire questo argomento, se approfondire altri, o se andare su qualcosa di completamente nuovo.
O diteci voi, sapendo appunto come si muove Emanuela, se vorreste sentirla parlare di qualcos'altro.
Cioè, adesso la mettiamo proprio a richiesta, no?
No, magari però, sì, se magari c'è qualcuno che segue come noi Emanuela sui social, dice vorrei sentirla parlare di questo.
Va benissimo. Ok, niente, a questo punto direi, anzitutto, vabbè, poi ti ringraziamo bene in chiusura, però intanto grazie Manu, perché sei stata assolutamente fantastica come sempre. Diamo le nostre coordinate come sempre?
Assolutamente sì, potete trovarci come al solito su www.polonerd.net, dove trovate sia una bellissima pagina ospiti, dove potete trovare tutti i collegamenti social degli ospiti che sono stati in trasmissione, sia in home page un tasto sostienici, dove potete aiutarci a sostenere il nostro mondo libero dalle distopie, regalandoci appunto qualche dinero. Un mondo senza dinero sarebbe bello, ma intanto c'è, e quindi regalatecelo. Se non volete darci soldi, potete sostenerci in maniera del tutto gratuita, comprando qualcosa su Amazon dai link che ci sono in home page. C'è un link Amazon senza alcun sovrapprezzo, potete comprare qualsiasi cosa e parte di quello che comprate andrà a noi, del prezzo di quello che comprate, e altrimenti potete comprare i prodotti che abbiamo citato in questo episodio nei dettagli dell'episodio che metterà Sergio. Se proprio non volete spendere soldi, perché giustamente c'è anche questo, per i vostri piaceri personali, potete invece lasciarci una recensione o una valutazione su Apple Podcast, dove siamo a quota 61.
60, siamo a 60. Questo vuol dire che adesso dobbiamo puntare ai 75, multiplo di 25.
Sì, sì, sì. Andiamo così in maniera esponenziale. Quindi, ad cazzum.
Assolutamente. No, è un multiplo di 25, perché poi si arriva a 100.
Ok, io mi fido perché la parte matematica la fai tu. Quindi esatto. Recuperateci.
Mi piace 75 come numero, va bene.
Va bene, tanto 42, che era il significato della vita, l'abbiamo già superato.
L'abbiamo già passato da tempo. Sì, comunque continuate a darci valutazioni, perché noi siamo molto contenti e ovviamente aiutano anche un pochino la nostra posizione in classifica. tecnica e quindi la nostra visibilità. Ricordiamo anche che ormai è molto 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 vicino la possibilità di avere del merchandising, ormai la stiamo facendo, quindi non è più un annuncio, lo stiamo dicendo da un po', stiamo approntando le ultime cose e poi ci sarà questa possibilità, quindi altro modo di spendere soldi, però avendo qualcosa di nostro.
Vogliamo annunciare, avevamo già anticipato i prossimi ospiti?
Non li avevamo ancora annunciati, li avevamo accennato, ormai è praticamente certo, finché non registriamo io sono un po' scaramantico, sempre perché qualcosa può andare sempre storto, ma nel prossimo episodio regolare è, diciamo, molto probabile che siano qui con noi Teresa Radice e Stefano Turconi, degli amici di Bau, quindi parleremo sia del loro ultimo volume, ma poi come nostro solito andremo anche a parlare d'altro. Quindi non mancate, perché sarà assolutamente importante. Ringraziamo di nuovo Manu, perché
grazie davvero,
grazie, mi fai sempre sentire molto ignorante, quindi grazie.
Grazie a Manu per farlo sentire così ignorante.
Esatto, potrei anche metterti dentro pure te, bestia che non sei altro. Grazie Giuseppe.
Grazie a te Sergio.
Grazie e grazie a tutti, alla prossima, ciao.
Ciao. Ciao.
Tutti i documenti sono stati distrutti o falsificati, tutti i libri riscritti. Tutti i quadri dipinti da capo, tutte le statue, le strade e gli edifici cambiati di nome, tutte le date alterate. E questo processo è ancora in corso, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. La storia si è fermata. Non esiste altro che un eterno presente nel quale il partito ha sempre ragione.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonair.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con un episodio regolare che avrà come ospiti i bravissimi Teresa Radice e Stefano Turconi. Vi aspettiamo!